11:35. Insomma, come anticipato, oggi vi parliamo anche di un libro dal titolo Cyberbluff, uscito da poco per Eris Edizioni, un libro che parla di storie, rischi e vantaggi della rete per navigare consapevolmente, questo è il suo sottotitolo. Il libro è scorrevole, direi.
Sì, abbastanza scorrevole.
Molto scorrevole, pieno di aneddoti, anche se solo accennati, e insomma è anche un invito quindi a andare ad approfondire le mille storie del dietro le quinte dell'internet, che spesso conosciamo poco. Soprattutto la parte fisica, quindi quella fatta di persone, sangue, visioni, idee, cavi, ferro,
sudore.
Eccetera, sudore. Tanto sudore, e ne parliamo proprio con l'autore che dovrebbe essere all'ascolto con noi. Ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao. Il libro è diviso, io questa la faccio divisione, non so se te l'hai pensata così, Ginox. Il libro è diviso concettualmente in due parti: c'è una prima parte con una storia per ogni decennio dell'internet, a partire dagli anni 60 in poi, e successivamente ci sono alcuni capitoletti dedicati a macro categorie di servizi, come dici proprio nel libro, oppure di interesse. Quindi parli dell'instant messaging, c'è una parte sui social media, un capitoletto sull'email, il cloud, crittografia, insomma le parole che un po' ci circondano nei nostri mondi digitali, condite da vari consigli. Ci vuoi raccontare un po' come è partita l'idea di questo libro? Non so, in generale, qual è il background che anticipa, non so, la scrittura di questo libricino?
Sì, ma si è diviso in due, nel senso che è così, cioè più o meno c'era la parte aneddotica, che era l'introduzione per far capire più o meno il contesto, e poi dei capitoletti, perché in realtà lo schema è stato, cioè, l'ho tirato abbastanza a caso, cioè non è che è stato molto studiato proprio, era che la richiesta più o meno, che come mi era stata proposta, era scrivere qualcosina per questa collana di libricini piccoli di Eris, e loro me l'avevano presentata come una collana per decostruire narrazioni tossiche, e allora hanno chiesto fai qualcosa sull'internet. Io in realtà era al lockdown scorso, quindi non c'avevo un cazzo da fare, a parte stare chiuso in casa, lavorare, fare qualche passeggiata ogni tanto. Ho detto vabbè, guarda, lo faccio volentieri, almeno c'ho qualcosa da fare, mi do un senso. E quindi niente, ho iniziato a fare questa cosina, e poi è venuta fuori così. Io nella scelta dei temi, ad esempio, sono stato molto, c'è stata una scelta proprio arbitraria, cioè io mi sono messo nella situazione di comfort, ho detto parlo delle cose che mi sento di conoscere meglio, cioè non mi lancio a parlare di cose che non so, e quindi alla fine è venuto fuori un libricino che, anche solo perché c'ha 70 pagine, quindi non è che potevo fare una tesi compilativa in 70 pagine, perché veniva una schifezza, e quindi tendenzialmente io ho presentato le cose solo dal mio punto di vista e ho usato quelle parole sulle quali nel tempo ho maturato qualche tipo di riflessione, cioè quelle su cui mi sentivo di avere quantomeno un pensiero critico articolato, che se lo scrivevo non facevo brutta figura, una cosa del genere. E poi sì, la parte aneddotica era la parte iniziale, che secondo me era anche la parte più, cioè quella a cui tenevo di più, per quanto non è che l'ho potuta sviluppare tantissimo, perché mi piaceva questa cosa proprio come approccio a raccontare la storia, no? Di prendere le cose minute, cioè quelle cose che magari per un attimo si sono sotto i riflettori, poi spariscono subito, e che però nella mia visione delle cose sono poi topiche, perché sono dei modelli microscopici dei fenomeni più grossi, che sono quelli sotto gli occhi di tutti. Quindi mi piaceva di fare il giro al contrario, cioè pigliare delle storie minute per raccontare come secondo me si sono evolute le cose.
Secondo me l'esperimento è riuscito, nel senso, a me piace soprattutto infatti la prima parte, perché anche io mi ritrovo in quello che dici, che alla fine, partendo dai dettagli, le storielle che posano in sottofondo, si capiscono invece le macro cose. Io pensavo di leggere un primo pezzetto proprio per fare un po' venire voglia, un po' venire l'acquolina in bocca a chi ci ascolta, partendo dall'inizio, che è proprio, insomma, dagli anni 60, quindi guerra in Vietnam, anni 60. L'agenzia americana ARPA, Advanced Research Projects Agency, è impegnata sul fronte bellico con il compito di trovare soluzioni creative per risolvere i problemi della guerra nella giungla. A capo del dipartimento c'è William Godel. Il nome dell'agenzia fa chiaramente presagire una certa fascinazione per l'high-tech applicato alle questioni militari. Il progetto Igloo White prevedeva l'installazione di sensori acustici nella foresta per rilevare i movimenti delle truppe vietnamite, dei mezzi pesanti, eccetera. Alcune fonti riportano anche di più prosaici rilevatori di urina umana. Tutti questi dati venivano trasferiti via radio a una postazione aerea che li raccoglieva e rimandava sempre via radio a un data center, dove dei mainframe IBM, ovvero dei grossi calcolatori, elaboravano i risultati, indirizzando così i bombardamenti americani. Questa operazione, che verrà chiusa poi nel 1968, ed è etichettata sostanzialmente come un insuccesso. La stessa agenzia è l'ispiratrice delle campagne condotte con il cosiddetto Agent Orange, il defogliante rilasciato a fiumi sulla giungla, i campi e la popolazione vietnamita. Lo schema sensori ambientali, rilevamento e elaborazione è qualcosa che dovrebbe suonarvi familiare se avete sentito parlare di concetti come Internet of Things o Smart Cities, il che dice poco sulla bontà o maleficità del meccanismo in sé. Bisogna però comprendere come i primi grossi contesti di applicazione di questi schemi siano stati militari. Incassata la sconfitta, l'America torna alla propria vita più o meno normale e l'ARPA cambia nome in DARPA, e che credo sia ancora il nome che ha adesso, sì, DARPA, sì, giusto? Sì. E in uno scenario interno internazionale ricco di rivoluzioni, guerriglie e proteste sociali, Godel decide che il core business sarebbero state le tecniche contro insurrezionali. Un ingegnere in forze all'agenzia sviluppa quindi l'idea visionaria di una rete di computer delocalizzata e pervasiva e la battezza The Great Intergalactic Network. Questo anche, wow, senti che nome roboante. Nel 1975 un giornalista televisivo della NBC esordisce in prima serata spiegando come fonti ben informate e accreditate abbiano rilevato l'esistenza di un programma governativo volto a schedare gli americani, in particolare il sottobosco legato ai movimenti rivoluzionari e per i diritti civili, attraverso una grossa rete di computer dislocata tra basi militari, università e centri di calcolo. Si tratta appunto di ARPANET, la timida realizzazione del piano iniziale chiamato appunto The Great Intergalactic Network. E la nonna di Internet fa la sua prima apparizione televisiva. E qui, insomma, poi parte sul decennio successivo. Esatto, finisce questa
finisce quella parte, inizia la serie che conosciamo, che è come chiamiamo noi l'internet mono.
E insomma, qui si delinea anche fin proprio dall'inizio questa interconnessione, cioè la partenza militare di questo progetto, che un po' ha legato dagli albori l'introduzione di queste tecnologie, che si è spostata però negli anni forse verso più un ambito, infatti anche ne parli, forse parlando degli anni 2000, sull'anarcocapitalismo, quindi uno degli aneddoti dei decenni successivi, credo degli anni 2000, correggimi se sbaglio, è sul... c'è questo personaggio, non mi ricordo come si chiama, di cui delinea appunto un po' il fatto che aveva fondato dei progetti per smart cities, eccetera, tra l'altro finanziato da Peter Thiel, uno dei fondatori di PayPal e grande finanziatore di Facebook. Quindi insomma, forse si è un po' spostato verso dall'ambito militare all'ambito più
corporation.
Sì, corporate direi.
Ma
no?
Sì, quella roba lì era, perché a me mi è sembrato buffo, in realtà l'ho citata perché è tutta la famiglia proprio che c'ha questa caratteristica, no? cioè che si parte tutto da Milton Friedman, che è un economista liberista noto, no? Che è l'ispiratore più o meno della, di quella che poi noi abbiamo chiamato la globalizzazione, queste cose qua. E poi c'è il suo figliolo e il suo nipote. Il nipote è quello che citavi prima, che è più legato appunto come stile di pensiero e d'azione al moderno, alla moderna corrente che chiamiamo anarcocapitalismo. E quindi mi faceva buffo questa storia familiare che si tramanda per generazioni. Alla fine, perché il nonno è questo patriarca che è diventato famosissimo, no? Il babbo alla fine era un onesto ingegnere con tendenze ultraliberiste, e il figliolo è l'ultimo che si è lanciato nel mondo della finanza creativa, no? Ed è uno di questi personaggi che campano essenzialmente di fuffa, nel senso che ha fatto un po' di lavoretti, che è stato, mi sembra, lavorato anche per Google, non me lo ricordo più bene la sua storia precisa lavorativa, comunque ha fatto per un po' l'ingegnere informatico così, e poi si è lanciato in questi progetti futuribili, che poi in realtà sono molto prosaici, di realizzare queste città-stato galleggianti magari, è uno anche degli ispiratori di, non mi ricordo come si chiama, però c'è un progetto per fare città-stato galleggianti, che sono delle cose molto fighe per chi ha un sacco di soldi, essenzialmente perché sono una specie delle a metà tra il paradiso fiscale e la fortezza utopica anarcocapitalista, dove tutto funziona da Dio perché lo Stato non c'è, cioè magari ci sono 50 persone che hanno la residenza lì sopra, sono tutti pieni di soldi, quindi non si tassano e hanno un buon modo per investire il loro denaro e salvaguardarlo dalle grinfie del liberismo più moderato, che è quello che va per la maggiore. Però è potentemente influenzato da queste altre cose. Infatti c'è tipo progetti tipo PayPal, sono una cosa che usano tutti, l'ispiratore è in realtà un personaggio che ha queste idee qua, no? Come molti dei magnati dell'high-tech, cioè più o meno si collocano in un contesto che noi conosciamo come un capitalismo comunque pessimo, ma più vagamente regolamentato, però la loro tendenza è quell'altra e poi lo influenzano trovandosi gli ambiti, e questo secondo me era una storiella del cazzo, cioè perché sono solo tre personaggi di cui l'ultimo è veramente poco importante, cioè questo comunque non è che è particolarmente influente, cioè è comunque tendenzialmente un disgraziato, ha trovato il modo di campare facendo essenzialmente un cazzo, però secondo me rendeva bene l'humus culturale, cioè quello che c'è dietro a queste cose. E quindi niente, raccontavo questa storiella di questi tre, che rappresenta un po' lo spostamento dall'inizio di questa grossa divisione, no? Perché l'origine militare di internet alla fine è più o meno raccontata da tutti, no? E poi c'è questa divisione che sembra entrano gli accademici e quindi spostano la cosa su un altro piano, poi si cambia la metafora narrativa perché si inizia a parlare appunto di questa mente collettiva, del sapere non è queste menate qua, e poi alla fine in realtà entra a gamba tesa l'internet commerciale, che è quella che attualmente è la cosa con cui la maggior parte delle persone fanno un'esperienza diretta, cioè quel tipo di internet, no? Fatto di grosse aziende, così. Quindi mi piaceva anche riuscire a tratteggiare un pochino la storia dell'ideologia che sta alla base di tutte queste cose, e anche nelle tendenze più estreme, no? Che poi magari non sono quelle che si realizzano appieno, però sono comunque quelle che in parte influenzano anche questo tipo di pensiero. E niente, quindi il libro, diciamo, lo sposto l'attenzione da questa origine militare, sempre rimanendo legato alle cose più fisiche, cioè alle persone, a dove vanno i cavi e queste cose qui, e inizio a parlare dell'internet, dello sviluppo di internet più commerciale. E su quello taglio anche un'altra vicenda che in realtà è stata molto nota sui quotidiani eccetera, però adesso se la ricorda poi la gente, che è lo scandalo Telecom Sismi, che secondo me è una vicenda molto utopica per capire anche un pezzo di storia d'Italia, diciamo, perché è stata una vicenda che ha segnato un pochetto il passaggio tra l'infrastruttura pubblica che c'era prima di comunicazione, che era basata su un monopolio, no? Quello della vecchia SIP, che poi si è trasformata in Telecom, è stata privatizzata, e la vicenda si inserisce appunto nel momento in cui la Telecom di fatto si trova a essere un'azienda però di fatto monopolista, perché ai tempi non c'era ancora una penetrazione come c'è ora di altre agenzie, diciamo di altre aziende, e quindi di fatto un'azienda, una roba statale, si trova a essere gestita da un'azienda che ai tempi era l'amministratore delegato era Tronchetti Provera, e quindi con un enorme potere. E infatti tutta la vicenda gira attorno a dei personaggi più o meno opachi che avevano rapporti con i servizi e che più o meno partecipavano a un'attività di dossieraggio mirato su specifici interessi della Telecom. E questa è una roba che le vicende giudiziarie hanno avuto mille rivoli, quindi cioè, ricostruire la vicenda era impossibile. E stranamente non lo dico quasi mai per le cose di Wikipedia Italia, però se uno volesse vederla in realtà probabilmente il miglior posto dove partire è proprio la pagina, quella di Wikipedia Italia, perché anche se non la puoi pigliare per buono tutto quello che ci leggi sopra, però quantomeno te la mette in ordine, perché ti elenca le udienze, i rivoli delle inchieste, quindi non ti ci perdi. Però è veramente una roba a sé stante, cioè che uno ci perde mesi se volesse studiarla bene. Però è interessante perché sempre nella narrazione, quella più informaticosa, era la prima volta in cui sui giornali si parla di Tiger Team, cioè di un gruppo di hacker legati alla sicurezza dell'azienda, che in qualche modo svolge questa funzione opaca, un po' di sicurezza interna ai limiti dello spionaggio proprio interno, e un po' anche della sicurezza, cioè della stessa cosa applicata però alle cose dell'azienda all'esterno. Cioè si parla proprio di quello che viene chiamato business intelligence, adesso con un termine preciso, cioè di spionaggio industriale, e in particolare legato tipo a delle acquisizioni anche molto grosse, cioè l'acquisizione di Telecom dell'equivalente brasiliana. E su questo poi si inserisce una vicenda che ha portato alla riforma dei vecchi servizi. Cioè, in seguito a questi scandali e a quello che ha portato in cascata, noi sostanzialmente cambiamo tra SISMI e SISDE, e si formano appunto l'AISI e l'AISE, cioè quelle le attuali agenzie. Quindi è una roba che provoca la riforma dei servizi, normalmente a livello statale è una specie di terremoto. Cioè, di solito chi decide i vertici dei servizi, cioè quando cambiano questi vertici, addirittura cambia il nome dell'agenzia, vuol dire che è successo qualcosa di grosso, cioè un cambio di potere grosso. E quindi niente, io ho ripigliato nello stile del libro, quindi cioè, ne avrò parlato 10 righe, 20 righe, non lo so perché il libro è minuscolo, però l'idea era appunto anche questa di far capire come poi tutte queste cose si inseriscono nelle trame anche della realtà e si innestano in giochi di potere che non sono quelli ovvi, no? Cioè nel senso che non si tratta di parlare qui ad esempio dello strapotere che è nato di Google, però il paradigma è simile, no? Perché perché la Telecom era così potente? Essenzialmente perché possedeva l'infrastruttura di telecomunicazioni, cioè quando era salito su ai primordi Berlusconi, che ce l'aveva con le intercettazioni, e non è che era una roba a caso e basta, è perché effettivamente la Telecom, che era un'azienda, aveva un potere enorme, perché l'infrastruttura di telecomunicazione era tutta sua e passava tutto da lì, cioè, e anche lo Stato chiedeva a loro, che non è differentissimo da come è adesso, però adesso ci sono più attori in gioco. Cioè in qualche modo se la sono giocata con il rompere questo potere molto centralizzato, spezzettandolo in poteri più piccoli, che è l'attuale struttura della rete fisica di telecomunicazioni in Italia. Cioè che è un pezzo di Fastweb, no, che so svizzeri mi sembra, altro pezzo di Vodafone che so francesi, e poi ci sono quell'altri, e c'è stata questa lottizzazione.
Certo, questo senza togliere nulla al fatto che esistono comunque dei punti privilegiati, come più volte sottolinei nel libro, parlando appunto sia di sorveglianza e sia anche di proprio di potere, nel senso che questa divisione a strati traspare appunto da molte delle questioni di cui parli. Io però chiuderei questa parentesi, visto che sono già le 11:55, e per andare brevemente invece a chiacchierare di invece nella seconda parte, diciamo la parte che si occupa più di queste macro categorie di servizi, quindi instant messaging, i social media eccetera, ci sono secondo me delle parti interessanti, che sono quelle riguardo i consigli. Poi vabbè, ci sono delle citazioni qui e lì, dei virgolettati, che mi piacerebbe anche magari citare. Ad esempio sull'instant messaging, in cui ti scagli in particolare proprio sulla questione dell'istantaneità, sull'ubiquità, non si capisce neanche se effettivamente è un mezzo sincrono di comunicazione oppure no. Quindi insomma c'è questa aspettativa da parte dell'interlocutore, che viene anche tra l'altro come dire spinta proprio dalle interfacce, quindi la doppia spunta eccetera. E infatti proprio parlando di instant messaging, qua c'è cioè il virgolettato, si potrebbe obiettare che il problema stia nel modo d'uso e non nello strumento, però dici si chiama instant messaging, come altro potremmo usarlo? E alla fine di questa paginetta in calce c'è scritto: ci saranno sicuramente situazioni in cui un messaggio istantaneo vi salverà la vita, ci domandiamo però nella vostra quotidianità quante volte al giorno abbiate bisogno che vi salvino la vita. Speriamo poche, altrimenti conducete una vita molto pericolosa.
Già.
E invece, visto che tra poco parleremo di social media, di social network, tu fai questa distinzione nel libro perché la parola network sembra dare quello spunto di orizzontalità, di federazione, che in realtà nei grossi player non esiste, è solo appunto all'interno di questa parola. Le potremmo chiamare, tu le chiami social media, piattaforme, grandi piattaforme, mega macchine, possiamo chiamare come vogliamo. E anche qui c'è un consiglio secondo me molto interessante, che parlane tu però del consiglio che dai rispetto alla questione social media.
Non me lo ricordo.
Aspetta, te lo leggo io.
Non perché non
consiglio: quando entri in un social media, firmi un contratto, qualcosa che somiglia a un'acquisizione. Entri in stretta simbiosi e condividi la tua vita con questo strano organismo, la cui linfa vitale è la tua costante presenza attiva sulla piattaforma. Di fatto lavori non pagato, non pagata. I tuoi dati, abitudini e relazioni sono il prodotto messo a profitto. Cerca di fare il meno possibile. Se dai i tuoi profili sociali, la tua esistenza si rivela in ogni piega, sfaccettatura. Se non riesci a passare la tua giornata senza di loro e senza dare il tuo punto di vista, sei un lavoratore modello. L'unico consiglio che possiamo darti è non lavorare, o quantomeno lavora con lentezza.
Ah, veramente ho scritto questo, bravo?
Sì, esatto.
Non me lo ricordo. No, è che mi penso che cioè, la cosa era per dare una a metà tra l'esigenza molto prosaica di dire qualcosa e per non dire semplicemente non usarlo, perché tanto se poi cioè, allora ho detto vabbè, tra le due almeno facciamo un'operazione di ecologia mentale. Ho detto vabbè, se proprio cioè, ti sembra una roba così rilevante, e quantomeno pensa al fatto di produrre il meno possibile, cioè visto che di fatto sei inserito in un meccanismo non lo so come chiamarlo, cioè di plus valore, dove veramente si ricava dei soldi semplicemente dal tuo esserci, dal tuo essere presente.
Sì, dalle tue
interazioni. Almeno cerca di essere presente nella maniera meno produttiva possibile. era, cioè, un'operazione di riduzione del danno. Non,
esatto, esatto, un'operazione di riduzione del danno.
Non penso che sia una... Sì, però in realtà, cioè, io tipo nella seconda parte del libro, appunto, io ho espresso la mia visione. Molto spesso mi sembrava di scrivere assolutamente delle banalità, cioè, che a me mi sembravano cose automatiche. Poi in realtà, parlando con le persone, mi rendo conto, cioè mi sono reso conto che spesso il ragionamento va innescato, cioè che magari sembra che sia una banalità e uno poi, cioè, ci lo sviluppa da solo, però, cioè, questo manca il quid di...
No, infatti, secondo me, il fatto che usando appunto queste mega piattaforme commerciali si stia di fatto lavorando non è assolutamente scontato, cioè per gran parte delle persone credo non sia assolutamente scontato che si sta esattamente producendo del plus valore per delle mega giganti macchine. Quindi sì, il consiglio non lavorare o quantomeno lavorare con lentezza credo che calzi parecchio a pennello. Detto questo, mezzogiorno e 01, io ti ringrazio per il contributo. Vuoi chiedergli ancora
sì,
qualcosa?
Sì, io volevo chiedere a Ginox di farci l'assist per la prossima intervista, visto che a un certo punto nel libro affronta che sono venute alla ribalta altre piattaforme social nate con il presupposto di un po' differente, e tra tutte queste c'è Mastodon, che forse è la più diffusa. Hai voglia di farci l'assist per presentarcela, e così andiamo subito a raccontare gli ultimi 3 anni di Bida?
Sì, perché nel libro, appunto, dovendo parlare dei social media eccetera, mi sembrava che tra il consiglio, quello lavora con lentezza, cioè, c'era anche l'altra possibilità, che era quello di trovati un modo per fare queste cose che non comporti per forza lo stare su qualcosa di cui palesemente non hai, in cui hai zero controllo su quello che accade, cioè in cui tu accetti questi termini di licenza e quelli sono. Cioè, siccome sono nati degli esperimenti su queste piattaforme che magari non risolvono le problematiche legate al meccanismo, diciamo, dell'interfaccia o di come viene percepito, però quantomeno risolvono il problema dell'accentramento dei dati, ho detto, se c'è un interesse nell'utilizzo di queste cose avrebbe estremamente senso quantomeno provare a conoscere quest'altra alternativa, capire perché sono nate, capire in cosa differiscono, e in questo senso quella che mi è venuto subito di tirar fuori era Mastodon, e quindi il progetto di Bida, che poi appunto nel libro io non approfondisco per niente, perché lo butto lì in 5 righe alla fine dicendo, ma come quasi tutto, cioè sostanzialmente io sempre, se ti interessa cercatelo.
Esatto, sono tanti semini.
Ma non temere, mo approfondiamo noi.
Infatti ci pensiamo noi ad approfondire dopo una pausa musicale, direi, dopo questa lunga diretta. Ancora grazie, il libro si chiama Cyber Bluff, Eris Edizioni. Dove lo troviamo? Ce lo vieni a presentare a Torino un giorno?
Dai, vieni.
Ma io vengo, cioè, ma è una domanda, cioè io se mi volete vengo.
Dai, noi ti vogliamo, adesso vediamo di organizzare in qualche maniera. Okay. Grazie ancora, ciao.
Grazie a voi, ciao ciao.
Abbracci. Dai, mettiamo ciao. Un pezzo.
Quindi mezzogiorno 03, stacca stacca, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. E quindi dopo questa lunga diretta, io vi ricordo il 346-66-73263, se volete mandarci dei contributi, messaggi, SMS, Signal, WhatsApp, Telegram. E dai, facciamo una pausa musicale prima di addentrarci invece nella successiva e ultima diretta con una delle amministratrici di Bida.im. Buon ascolto